amerai il Signore tuo Dio, amerai il tuo prossimo. Abbiamo ascoltato dal Vangelo di Matteo. Ma che cosa significano questi due verbi? Sono un nuovo comandamento, una nuova regola da seguire? Come si può amare per comando? Come si può dire ama, amami, ama quella persona? Può essere l'amore un comando? Ovviamente non può. Sappiamo che l'amore è un atto di libertà. Un amore è qualcosa che si dona gratuitamente. Ecco, quindi l'amore non è un comando, ma semmai è un potere che abbiamo. È un potere che riceviamo, il potere di amare. Ecco, è proprio qui c'è il problema, che l'amore, il potere di amare, è completamente diverso da tutti gli altri poteri, da tutte le altre forme di potere che noi conosciamo. Eppure è qualcosa che noi non abbiamo in modo spontaneo, e quindi ci viene dato questo potere, questa facoltà di amare, se entriamo in relazione con l'unico che sa amare, colui che è amore, Dio stesso. Ecco, proprio questo potere di amare si scontra con i nostri poteri. Ed è quello che succede in questo brano che abbiamo ascoltato. I farisei non sono interessati a capire qual è il cuore della legge per poterlo vivere, ma stanno cercando di trovare una modalità per condannare Gesù. C'è una lotta di potere, perché il potere dell'amore mette in crisi e destabilizza tutte le altre forme di potere, che sono delle idolatrie di se stessi. E quindi l'amore invece è proprio il contrario dell'idolatria di se stessi, è l'uscire all'incontro dell'altro, è lasciarci incontrare dall'altro, prima da Dio e poi dai fratelli. Nei Vangeli questo scontro tra poteri lo vediamo fin dal primo istante della vita di Gesù. In questo stesso Vangelo di Matteo, non appena Gesù viene alla luce nella mangiatoia di Betlemme, ecco che il re Erode si preoccupa, ha paura di perdere una parte o tutto il suo potere, e cerca, attraverso i magi, delle informazioni per poterlo scovare e uccidere. Tanto è vero che Giuseppe con Maria sono costretti a scappare in Egitto portando il bambino perché non venga ucciso. E oggi questo scontro di poteri è arrivato al culmine. Sì, perché nel frattempo Gesù è cresciuto, nel frattempo Gesù ha iniziato a far conoscere il volto di un Dio che è amore, e soprattutto Gesù ha compiuto un gesto intollerabile per i potenti di Gerusalemme e di Israele. È entrato nel Tempio di Gerusalemme e ha denunciato la falsità del rapporto con Dio che dentro il Tempio è stata messa in atto a causa appunto di un potere religioso, economico, che il Tempio rappresenta. Si è insegnato alla gente che perché Dio ti ami è necessario pagare, comprare questo amore. È necessario immolare animali comprati coi soldi. Se non fai questo, Dio non ti ama. E questa mentalità per millenni, per secoli è rimasta viva, e ancora oggi il nostro rapporto con Dio risente di questa cultura del potere. Noi dobbiamo ottenere il nostro potere, anche Dio. Abbiamo noi il potere di farlo piegare a nostro favore, attraverso le preghiere, attraverso i sacrifici, attraverso i culti. Ma questa è idolatria, anzi, è prostituzione, cercare di comprare l'amore, ed è anche adulterio. Pensare di poter amare, di poter farsi amare per forza da Dio. E Gesù denuncia questo rapporto sbagliato che ingrassa solo le casse della classe dirigente di Israele, delle classi dirigenti religiose e politiche, e rende sempre più poveri i poveri, che danno tutta le loro sostanze credendo di fare il bene, perché così gli è stato prescritto, perché soltanto se segui la legge alla lettera Dio ti ama. Ecco, Gesù è venuto a insegnare che questo è falso, che questo rapporto è un rapporto falso che non ci porta da nessuna parte. Ecco, allora il tranello che questi farisei tendono a Gesù è molto insidioso, perché loro chiedono: ma qual è il comandamento più importante della legge? Vogliono che Gesù faccia una scelta, ne scelga uno. Qualsiasi comandamento Gesù avesse scelto, lo avrebbero condannato. Ah, ma allora per te il resto della legge non vale? Per te vale solo questo? Allora tu sei contro Dio, contro Mosè, contro la legge. Vogliono indurre Gesù a dividere, a separare questo piuttosto che l'altro. Ma il modo di separare è il modo del diavolo, il diaballon, il divisore. Chi è diviso nel cuore vede tutto diviso fuori di sé e non si accorge delle divisioni che ha dentro di sé. E vogliono appunto indurre Gesù a compiere la stessa divisione. Ma Gesù è venuto a unificare, a mettere insieme, perché lui dentro di sé vive una dimensione unificante che unisce tutto, e che è proprio l'amore. L'amore non separa mai, l'amore crea ponti, l'amore unisce. Allora Gesù cosa fa? Anziché dividere, separare, scegliere, lui mette insieme. Lui prende le due tavole della legge. Vi ricordate, i 10 comandamenti erano scritti su 2 tavole, le prime 5 su una tavola e gli altri 5 in una seconda. I primi 5 riguardavano l'amore verso Dio e gli altri l'amore verso il prossimo. Ecco, Gesù non divide, unisce. Prende la prima tavola, la seconda, e ne fa le due facce di una stessa medaglia. Non si può amare Dio se non ami il prossimo, e non puoi amare il prossimo senza amare Dio. È l'amore la forza unificante, l'elemento unitivo che crea appunto questa integrazione dentro il nostro cuore, che poi si irraggia fuori nella nostra vita, nei rapporti con gli altri. Ecco, Gesù fa emergere qualcosa che è prima della legge, che fa vivere la legge, è l'amore. La legge non è un comando, ma la legge è una guida per imparare ad accogliere l'amore che è Dio che ci dà. Non siamo noi ad amare, è Dio che ci ha amati per primi, è Lui che ci ha creati, ci ha dato la nostra vita, ha mandato Suo Figlio. Suo Figlio ha donato se stesso, tutto se stesso, fino alla morte sulla croce per noi. E poi ci ha donato lo Spirito Santo, ci ha perdonato e continua a donarci perdono, amore, senza condizioni, senza limiti. È Dio l'amore. Se noi non entriamo in questa relazione amante, cioè se noi non ci lasciamo amare, se non prendiamo consapevolezza dell'amore che Dio continua a riversare sempre nella nostra vita, ogni giorno, ogni respiro che facciamo è un dono, non ce lo siamo guadagnati, non lo possiamo comprare, non possiamo fare niente per allungare la nostra vita di un solo minuto, è tutto dono. Se noi entriamo in questa consapevolezza che siamo amati sempre, allora iniziamo a comprendere il senso di queste parole che dice Gesù: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, e amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, questi verbi non sono un imperativo, ma sono un futuro. Un futuro che ci dice una cosa: sono il futuro nel quale si avvererà la promessa. Questa promessa che Dio ci fa: tu saprai amare, imparerai a amare giorno dopo giorno, ogni giorno della tua vita puoi imparare ad amare un po' di più. Amerai Dio con tutto il cuore, la tua mente, le tue forze, il prossimo tuo come te stesso. È qualcosa che si impara ogni giorno. Non nasciamo capaci di amare, anzi, noi come esseri umani, come creature, non abbiamo l'istinto di amare, abbiamo l'istinto di proteggerci, di chiuderci, di aver paura gli uni degli altri. E Dio ci innesta una linfa nuova che trasforma i nostri pensieri, i nostri istinti in qualcosa che va al di là della pura conservazione della propria vita e che diventa la possibilità, la capacità invece di fare dono della nostra vita e di scoprire che questo modo di amare ci rende immortali, ci rende gioiosi, ci dà veramente un senso profondo al nostro esistere. Ma come possiamo imparare ad amare? Ecco, lo dice Gesù in questo testo di Matteo che abbiamo ascoltato. Non dice: amerai il Signore tuo Dio e amerai il tuo prossimo, ma dice come amerai il tuo Dio e come amerai il tuo prossimo, come imparerai. Imparerai ad amare il Signore tuo Dio quando lo ami con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Cioè quando riconosci che tutto quello che siamo viene da Lui. Quando riconosci che il cuore, l'anima, la mente, senza la relazione con Dio, non va da nessuna parte. Va nella direzione dell'egoismo, della chiusura, dell'egocentrismo. Ma quando apriamo il cuore, apriamo la mente, apriamo i sensi spirituali, cioè la nostra anima, ad entrare in dialogo con Lui, ad ascoltare la Sua parola, a sentire che questa parola ci insegna, ci guida come una madre, come un padre, che insegna a camminare al proprio figlio, allora pian piano impariamo a fare sempre più spazio dentro di noi al dono dell'amore di Dio, fino a che, come dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, è l'amore di Dio che mi anima. E poi il secondo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, a volte quando amiamo gli altri rischiamo di cadere in due situazioni opposte. La prima è quella di considerare l'altro una nostra proprietà, di pretendere dall'altro che ci risponda secondo i nostri canoni, secondo quello che noi desideriamo. Oppure, e quindi in qualche modo lo schiacciamo, oppure altre volte siamo noi che ci annulliamo di fronte agli altri perché ci sentiamo sempre inadeguati, non degni di essere amati, e siamo disposti a perdere la nostra essenza, la nostra dignità, e ci sentiamo sviliti. Ecco, no, anche questo non è il modo giusto. Gesù ci dice: come ama l'altro, come vorresti che lui amasse te, vedendo in lui te stesso. Ecco, noi a volte invece amiamo noi stessi, anziché amare Dio con tutte le nostre forze, la nostra mente, il nostro cuore, amiamo noi stessi con tutta la nostra mente, le nostre forze e tutto il nostro cuore. E vorremmo che il prossimo ci amasse come se fossimo noi Dio. Ecco, quando noi cadiamo in questo paradosso, ci sentiamo in gabbia, non riusciamo più a comprendere, iniziamo a diventare violenti, a creare divisioni. Ed ecco perché Gesù ci dice queste parole così importanti. C'è bisogno di cambiare paradigma, di cambiare relazione, c'è bisogno di decentrarsi da noi stessi. Anziché mettere noi stessi al centro del nostro amore, bisogna partire da Dio. Il primo comandamento è amerai, e il secondo è amerai il tuo prossimo, perché tutto dipende dal primo. Amerai Dio con tutta la tua mente, il tuo cuore, le tue forze, significa che scoprirai che è Dio che ti dà le forze, che anima il tuo cuore e la tua mente. E quando entriamo in questa relazione nuova, lasciando il posto centrale a Dio, facciamo una rivoluzione copernicana. Vi ricordate, pensavano i nostri antenati che la Terra fosse il centro dell'universo, della galassia se non altro, e tutti gli altri pianeti girassero attorno alla Terra. È un po' quello che pensiamo: io sono io, prima vengo io e poi gli altri girano attorno a me. E invece Gesù ci insegna un'altra cosa: se metti al centro Dio, se scopri che al centro della tua galassia c'è il Sole e non c'è la Terra, c'è Dio e non ci sei tu, allora tutto si armonizza e finalmente ritrova quell'ordine che è bellezza, che è bontà, che è amore. Questo decentrarsi da noi stessi, far cadere l'idolatria del nostro io per far spazio a una relazione viva, nuova con il Signore, questo ci insegna ad amare. E quando appunto mettiamo Dio al centro della relazione, scopriamo che lì c'è anche il nostro prossimo, che non c'è più differenza tra Dio e il prossimo, perché tutto diventa vicino. Non c'è più appunto la possibilità di confondersi, di dire no, io non ho tempo per aiutarti, perché devo andare al tempio, c'è Dio prima di tutto. No, tutti siamo allo stesso piano. Amare il prossimo è come andare al tempio, perché è lì che trovi Dio. E amando il prossimo come noi stessi, impariamo ad amare Dio e impariamo a sentirci amare da Dio. Perché quando amiamo il prossimo come noi stessi, impariamo ad amare noi stessi come se fossimo il nostro prossimo, con quella giusta distanza, con quella giusta armonia. Ecco perché tutto nasce da questa centralità del rapporto con Dio, nel quale entrano a far parte tutti i fratelli, ma anche io. Ecco l'unità che compie l'amore, tutto insieme. Non si può più dividere amore dei fratelli, amore per Dio, perché quando facciamo questo, allora dobbiamo renderci conto che non abbiamo ancora imparato e che abbiamo bisogno ancora di chiedere perdono, di camminare. Ma sappiamo che questa promessa Dio la mantiene. Ci chiede solo di avere fede e di lasciargli spazio nel nostro cuore, di lasciar cadere ogni giorno un po' di più quello che ci ingombra, le nostre preoccupazioni, le nostre paure. Facendo così, piano piano, diventiamo capaci di amare come Dio, capaci di donare la nostra vita come Gesù, che morendo, come il chicco che muore, porta molto frutto. Chi vuole tenere la propria vita la perderà, ma chi la donerà per causa del mio nome, perché sente questa relazione di amore, la troverà. È inutile che continuiamo a difendere i nostri piccoli confini del nostro ego. Lasciamo entrare l'amore di Dio, lasciamo spalancare le nostre finestre, illuminare i nostri bui che abbiamo nel cuore, le nostre tenebre, perché possiamo riconoscerci tutti fratelli amati da Dio, capaci di accoglierci come continua a fare il Signore, che ha pazienza fino all'ultimo giorno, ma ogni giorno ci chiede di seguirlo nel cammino dell'unità che solo il suo amore può compiere nel nostro cuore e nel nostro mondo.